Quando dico premio Satira, Maria Occhi di Bragia, veramente non...
Michela si è alzata.
Fate un grande applauso
ad Andrea Matilla.
Ma voi siete tipo poliziotto buono, poliziotto cattivo?
Sì, sì. Beh, bella Vienna, però con un po' Sager, di palle.
Lo sguardo.
È il rumore della folla. You hear the crowd?
Smettila, mica.
La salsiccia della Lunigiana, no?
No.
Ma
no,
quella della Luganica, scusa. Sono molto stimata nel mio programma che io ho inventato.
Posso dire chi se ne frega?
Dritta? Se no... Cioè, no, ma...
Proprio. Però,
sì, dai, ma dai. Mi fa male all'addome, non so se ce la faccio.
Ma oggi non
quindi
è...
Quindi no.
Scusa, ma non hai mangiato oggi?
C'ho fame.
Madonna.
Vabbè. Una fame pazzesca.
Vabbè, dai, cominciamo.
Però poi succede come quella volta dei rigatoni, che
no,
sto male, mi metto a ispirare. Aspetta, fammi fare una prova.
Vai.
Scusi, mi sposto il setto per prendere gli ossigeno, ma non funziona.
Guarda,
posso
mai. Posso dire, grazie, l'ultima puntata, siamo tutti felici così.
Ok, 3, 2, 1,
vai.
Signore e signori,
ladies and gentlemen,
madame e messie, damen und herren,
ed eccoci qui per l'ultima ma sempre straordinaria puntata di
Gioconde, il podcast sulla storia dell'arte di cui non sapevate di avere bisogno,
ma che noi abbiamo voluto fare lo stesso.
E adesso,
per l'ultima volta,
sigla! È arrivato Gioconde, porta sull'arte, nessuno l'ha chiesto, ma noi lo facciamo lo stesso. Oh, yeah! E rieccoci rientrati dalla sigla, questa sigla di archi, di fiati, di lire.
Vabbè.
Veramente lire, non i soldi, ma sai quelle blom, blom, blom. Vabbè.
Sì, sì,
insomma, okay. Ringraziamo persona Maria Rinaldi, il nostro sponsor.
E sì, anche per questa stagione siamo tristemente arrivate all'ultima puntata.
Ma... Oh Gesù, quanto ci dispiace.
Guarda, ti dico, a me dispiace per il programma, non per doverti sostenere e sopportare quando mangi i rigatoni.
Maria, ti dico quello che dico a tutti i miei ex.
Sì.
Tu mi rimpiangerai.
Ma cosa?
Tu verserai lacrime amare.
Ma come ti permetti?
Pensando a me, perché con tutti i difetti che ho, quando una persona mi conosce non può che rimanere ammaliato. E salutiamo tutti. Tutti.
Trattata così male.
Le persone che hanno scelto di non frequentarmi più, ma
vabbè. Chiudiamo col botto, dicevamo, con un recambolesco salto temporale che tanto ci appartiene, e passiamo da atmosfere di guerra, morte e rivoluzione che abbiamo visto nella ultima puntata con Goya. Arriviamo alla spensieratezza e alla bellezza dell'Art Nouveau e del periodo della Belle Époque. Cosa stai facendo?
Michela... Belle Époque?
No.
È questa?
No.
Vabbè.
No.
Vabbè. Vabbè, se non lo è, a questo vabbè punto io vado avanti, Maria, notaio d'Italia,
sì, sì,
vado avanti con il gioco che costringe questo paese a fermarsi. Di che opera parliamo oggi? Faccio entrare il nostro valletto Antonio Losito, che ricordiamo autore, sceneggiatore, vince premi, qui non conta nulla.
E un applauso,
perché il patriarcato
per
è sconfitto.
Il nostro Antonio Losito,
ecco qua.
Eccolo qui che ci
allora,
porta
grazie
degli strumenti scenici,
Antonio,
degli oggetti,
grazie mille,
delle cose che lancio addosso a
Michela, il patriarcato si ribella, ci picchia, si ribella il patriarcato.
Allora, grazie a Dio,
allora,
siamo...
io faccio questo, Maria.
Cosa
guarda,
stai facendo?
Aspetta, vai, vai, vai.
Michela si sta mettendo in testa una corona di uva, sembra bacco, e poi in maniera molto goffa una vestaglia rosa.
Aspetta,
ecco, di materiale similseta. E, ha in mano...
e ora senti che ti dico. Cameriere, champagne.
Hai bevuto?
Magari.
Sei impazzita? Non sapevo pubblicizzassimo dello champagne adesso.
Chi sono?
Una cretina con in mano una bottiglia
no,
di champagne.
No, la risposta è musa. Dea, ispirazione inarrivabile.
Va bene, allora forse ora che mi ci fai pensare con questo
pensaci
gioco
un attimo,
veramente
divertente.
Rimani così, brava ancora un po', Michela ferma in una posa plastica. Ma parliamo forse della pubblicità del Moët Chandon di Alphonse Mucha? Parliamo forse?
Sì, facciamo più attimo. Maria, ma come fai a indovinare ogni volta?
Guarda, sei sempre più incredibile. Sempre più incredibile, grazie che me lo dici. Il poliedrico artista di cui parliamo oggi,
questo penso ora vale 15.000 euro.
Lancia questa corona in maniera molto
non è
goffa.
Andato molto lontano
davanti al tavolo. L'artista di cui parliamo oggi, un artista poliedrico, era infatti pittore, scultore, illustratore, grafico, designer di mobili, di vestiti e di gioielli. È uno tra i primi pubblicitari della storia contemporanea. Stiamo quindi parlando di...
Me?
No. Parliamo di Alfons Mucha, un artista del quale sono certa che quasi tutti voi almeno una volta hanno visto un'opera, probabilmente senza sapere che si trattasse di lui.
È perché lui è una di quelle classiche cose che tu guardi e dici, ah, quello, tipo sai la pubblicità della banca che tu senti, invece è tipo de coso... invece lo ricordo solo tutto intorno a te.
Vabbè,
ricordo solo quello.
Grazie Michela per aver citato questa perla di saggezza. Il periodo che andiamo a indagare è quello della Belle Époque, tra la fine della guerra franco-prussiana nel 1895 e la prima guerra mondiale. Michela, per l'ultima volta, grazie a Dio, la sigla del contesto storico.
Contesto sto. Rico, tra la Belle Époque e la fine della guerra franco-prussiana e la prima guerra mondiale. Contesto storico, yeah.
Vai.
Allora,
vai, brava.
La Belle Époque è un periodo caratterizzato da pace e prosperità. Oh, finalmente una stagione d'angoscia, de peste, de
che finiamo col botto.
Finalmente un po' di ottimismo. È un grande senso di ottimismo. Grazie all'avvento delle innovazioni tecnologiche, la crescita demografica, l'assenza della ZTL, si pensava che un tempo di pace come questo non potesse finire mai.
Invece.
Tra le innovazioni.
Finisce la Belle Époque, l'ho detto prima, come tutte per la guerra mondiale.
Belle. Tra le innovazioni tecnologiche e anche l'illuminazione urbana che a breve si diffonderà in tutto il mondo, tranne che in alcune vie a Roma. Pensate che ancora oggi desiderano fieramente di vivere in un'età preindustriale. E questa, Maria, è satira. Satirona che io posso fare e tu no, perché io sono premio satira e tu no. Ce la farai a superare questa cosa prima o poi?
Michela, io sono solo che felice per te.
Dai,
che sei
Maria,
premio satira, non mi è mai interessato.
Oh raga, quando dico premio satira, Maria, occhi di bragia, veramente non...
Ma è mai vero? Lo dico agli ascoltatori, soltanto audio, io non faccio nessun occhio di bragia ogni volta che Michela...
No, questa roba ti devasta.
Satira, del quale sono veramente orgogliosa, continuo a non crederci. Vabbè, comunque in quest'epoca nasce anche il cabaret. Allora, Michela si è alzata... E sto facendo un balletto in maniera veramente poco aggraziata.
Di cui il più grande esponente è Michela Girò.
Io sono esaurita.
È il rumore della folla. Can you hear the crowd? No?
Okay. Sì, sì, sento la crowd che non esiste. Non l'ha fatto nessuno perché ci stesse solo ascoltando.
Nello stesso periodo, pensa Maria, nello stesso periodo nasce una grande cosa di cui io faccio parte e tu no. Il cinema. Andiamo avanti.
Ma ne non rispondo neanche.
E le correnti artistiche come l'Art Nouveau, noto in Italia come lo stile Liberty, il cuore pulsante della Belle Époque, come possiamo dedurre dal nome, è a Parigi.
A Parigi è ambientata buona parte della vita del nostro pittore, tra cinema, teatri, caffè all'aperto, la nascita dell'illuminazione pubblica notturna riesce a popolare le strade della capitale francese anche di notte, dando vita a un nuovo tipo di intrattenimento, di spensieratezza e di frivolezza. Le colonie erano dei luoghi esotici da quali importare nuovi stili, diverse stoffe, mode, cibi e bevande. La moda stessa diventava parte integrante del vivere cittadino.
Nel 1800 nascono cose incredibili come lampadine, radio, come abbiamo detto, cinema, aeroplani, ma anche degli oggetti diabolici come il frigorifero.
Sì, infatti il primo prototipo è di metà dell'Ottocento. Il clima festoso della Belle Époque comunque dura poco. Ma ad aiutarmi portare avanti questa faticosissima ultima puntata,
c'è un grande ospite. Devo dire che questa persona ha fatto di tutto per essere qua. Pensate, lui era a New York, stava pranzando con Donatella Versace e a un certo punto ha detto: Donatella, I'm sorry, I have to go.
Ma questo non è mai
verissima questa cosa. Lui
nessun
l'ha fatto,
ospite ha fatto per questo noi. Per noi,
sì, lui l'ha fatto. Fate un grande applauso ad
Andrea Batilla.
Ciao Andrea,
grazie per essere venuto da New York in direttissima.
Comunque ero a New York.
Beccati questa, Maria.
Però volevo dirti benissimo. Che non
grazie,
ero a pranzo con Donatella Versace,
ma con
Michael Stipe.
Ci picchia! Finalmente è arrivato qualcuno alla mia altezza di megalomania. Con la differenza che quello che lui dice è vero e io
Allora Andrea, grazie per essere qui, per aver ricevuto, per aver voluto, cioè averci voluto onorare con la tua presenza. Intanto ti volevamo chiedere, parlaci un po' di te.
Ah.
Sì, così, a
schiaffo. Non eri preparato.
No.
No, parlaci un po' di te.
No, parlo io di te, perché ho voluto. Perché io vedo sempre, io ti seguo su Instagram.
Ah, sì?
E dato che comunque sì, questa è l'epoca dove la cattiveria viene scambiata per spessore. E io non sono d'accordo, invece si fa sempre più fatica a distinguere quella che è una penna affilata, che è diverso dal cattivo in quanto tale. E invece tu ogni volta che commenti qualcosa non è che lo fai perché sei cattivo, tu dai le tue stoccate, ma sono sempre motivate, c'è sempre una struttura.
Grazie.
E quindi questo è il motivo del perché sei qua, perché tu mi piaci tanto.
Vabbè,
basta, fine.
Vediamoci più spesso.
Ecco,
non lo so.
Così per se botte d'autostima.
Sì,
assolutamente.
Esatto.
Quindi ecco, tu sei tante cose, cederei la parola a te, però il motivo, io ti ho conosciuto così perché c'erano dei pareri anche scomodi sulla moda, sul costume, che tu sapevi, non è che tu dici "ah, questa cosa mi fa schifo" ed eri
come
semplicemente
fai tu, Michela?
Sì, io lo faccio, però insomma, semplicemente uno sterile hater, tu comunque dai una struttura al tuo pensiero, quindi lo fai, basta, del motivo perché ti seguo e mi piaci tanto.
Grazie, un bellissimo complimento. Allora, io cantavo in chiesa.
Ma
come tra l'altro lui cantava in chiesa anche lui.
Ma hai capito? Meraviglioso.
Meraviglioso.
Quando ero piccolo, ho cominciato così, nello spettacolo. E poi mi sono trasferito a Milano.
Questa è una gag nello spettacolo, questa, cioè non facciamola passare, una grande gag.
Sai che Michele ha iniziato nel mondo della danza invece?
Vabbè.
Sì, ma la danza non mi ha voluto, ed ecco.
Ma neanche
danza,
lo spettacolo a me.
La danza vabbè, non era d'accordo.
Ma siamo andati avanti benissimo, Andrea.
Tra l'altro, ce l'abbiamo fatta lo stesso.
L'abbiamo fatta comunque, quindi.
Poi sono venuto a Milano. Prima parte ho fatto lo stilista, proprio quello
tu
classico.
Tu sei toscano.
Io sono lunigianese. Noi non ci consideriamo toscani.
Ahia,
non
e
parliamo
questo
toscano.
È subito la prima.
Salutiamo i toscani e lunigianesi.
No, salutiamo i toscani, non
no,
li salutiamo.
Allora, noi devi dire che noi siamo con un brand che ci rappresenta, quindi noi salutiamo i toscani. Tu se non vuoi, ma noi salutiamo tutti, perché ci sono delle clienti papabili in Toscana che possono comprare persone a Bambi Rinaldi, di cui sono molto.
Va bene, io saluto in modo particolare i lunigianesi.
E salutiamo anche loro.
Terra mia.
Della salsiccia, della lunigiana, no?
No.
No, quella è la luganica, scusa.
I testaroli col pesto,
guarda,
quella roba lì.
Vabbè, scusami,
la salsiccia non ce l'abbiamo, mi dispiace.
Scusami, qua veramente.
Niente,
Michela, sempre all'ultima puntata, quindi è ruota libera, non si tiene più.
Sì, sì, come gli anziani, c'è un pannolone qua sotto.
È insopportabile, non ce la faccio più, sono finita. Esaurita. Perdonaci, ti abbiamo tolto la parola 70 volte. Già.
Niente, poi ho fatto, quindi, prima parte ho fatto lo stilista, quello proprio vero, sai, che disegna le cose, sceglie i tessuti, quelle robe lì. Moda, il lusso.
Quello che si andava a ricercare nella nostra belle époque.
Poi dopo ho cominciato a insegnare, sono diventato direttore di una scuola, molto bello. Poi dopo ho cominciato a fare consulenze, che sono quelle che faccio ancora, e sono un brand strategist.
Ah.
È una roba che fa molta paura.
Quindi sei adattissimo per questa puntata di brand strategy.
Penso di sì, penso di essere la persona giusta.
Sei la persona giusta. E allora andiamo avanti.
Allora, raccontaci, Michela, un po' di Muca.
Allora, Muca. Nasce nel 1860 a Ivančice, nell'attuale Repubblica Ceca. In quell'anno l'artista lasciava la swinging Ivančice per la grande città, Vienna. Muca, 19 anni, non vuole fare legge, quindi inizia il lavoro di pittore di scenografie teatrali. Sponsorizzato da un nobile, si iscrive all'Accademia di Belle Arti Monaco nel 1885.
Decisivo per la sua carriera sarà il trasferimento a Parigi nel 1887.
No, bella Vienna, però dopo un po' a Sager, Dupalle, cioè vai a Parigi dove ci sono delle parole pazzesche come camouflage.
Tu sai che vuol dire camouflage?
No.
Bene.
Se te lo spiego, però. Ecco. Sai le chiazze, quelle dei militari?
Sì, quello è un camouflage.
Eh sì.
Il nostro Muca, dopo aver illustrato libri, riviste, creato scenografie teatrali, riuscirà ad arrivare alla notorietà grazie alla realizzazione di un primo grande manifesto per Sara Bernhard, la divina Sara, appunto tra le più celebri attrici di teatro della storia, non Michela, Sara Bernhard, ovviamente.
Dipende dai punti di vista.
Stai zitta. Da quel momento in poi la fama per aver disegnato appunto il manifesto per Agismonda, la prima della Agismonda della Bernhard, ma anche per aver disegnato appunto come un designer proprio di tutto il concetto dell'artista, i gioielli, gli abiti, le locandine, porta il nostro amico Muca ad esposizioni universali e
cioè,
personali.
L'Expo, che possiamo dire è una sorta di grande salone del mobile.
Vabbè. Va
comunque
bene.
Sì. Sì, sì, possiamo dirlo.
Ragazzi, oggi io sono veramente in... cioè, sono veramente...
in minoranza.
Sono in minoranza, sono sola. Sono sola. Non so più che devo fare.
Prego.
Sono sola, non so più che devo fare. Scrive anche manuali per gli artisti, anche Muca insegna, a parte per gli Stati Uniti, diciamo insegna quello che oggi noi chiamiamo design pubblicitario, che è un concetto abbastanza nuovo. Dopo l'occupazione tedesca della Cecoslovacchia, a causa del suo spirito patriottico, viene interrogato dalla Gestapo.
Ma è storia dell'arte?
No, non viene interrogato in storia dell'arte,
ecco.
Michela.
Questa cade molto, vabbè, vabbè. Facciamola cadere così.
E pochi anni dopo morirà. Da tutta questa produzione straordinaria di Muca, noi oggi ci concentreremo in particolare sulla produzione decorativa e pubblicitaria.
Possiamo dire che Muca era un po' il madman del 1800, no? Cioè praticamente si occupava di fare gli open to meraviglia, però belli e pagati meno di 9 milioni di euro.
Comunque, nelle opere di Muca, innumerevoli sono riferimenti alle altre arti e agli altri stili, stili del passato e del presente, quindi come per le affellite inglesi, le stampe giapponesi nei contorni molto stilizzati e marcati, i mosaici bizantini negli sfondi e anche nelle figure in posizione ieratica. Inedito è soprattutto il formato, come vengono realizzati questi cartelloni pubblicitari.
Lo so, in verticale.
Sei bravissima. In formato verticale, non più orizzontale, dove la marca da sponsorizzare è molto meno evidente rispetto a quello che viene raffigurato. La marca o è sopra o è sotto e al centro c'è un'immagine raffigurata. Quasi sempre, anzi no, sempre femminile. E c'è soprattutto tanta innovazione nella comunicazione, nella raffigurazione della donna, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento subisce finalmente una prima radicale trasformazione.
Lo sai che anche grazie a me la donna di fine anni 10 subisce una radicale... trasformazione?
In che modo? Beh, cosa? Motivalo, in che modo? Vabbè, oltre ai manifesti teatrali, come abbiamo visto, i più famosi sono quelli per Sara Bernhard. Muca si approccia a questa creazione di immagini, forme, colori e contorni floreali per la pubblicità di beni di lusso. Beni di lusso che, come le cartine delle sigarette, i biscotti, la cioccolata e i prodotti per l'infanzia anche, e una delle più note case di champagne, che appunto è il Moët Chandon. Nel pubblicizzare lo champagne secco, quello che Michela ci ha fatto vedere che non era ovviamente un Moët Chandon, il Grand Cremant Imperial, Muca rappresenta al centro una donna molto elegante che indossa una veste chiara, ricca di motivi floreali, con un mantello anch'esso decoratissimo sui toni del rosa. Michela, che stai facendo?
Sto ammiccando.
A chi?
Al nostro pubblico.
E per quale
motivo? E ora ad Andrea.
Ti sembra uno sguardo ammiccante, Andrea? No, descriviamolo, perché a me sembra soltanto che...
Allora, io sono poco pratico di sguardi ammiccanti
sta
dalle donne, però è ammiccante, sì. È
non,
ammiccante.
Non trovi che sia un tic?
No.
Ne sei certo? No. Smettila, Michela. Smettila, per favore. In mano la nostra donna tiene una coppa di champagne ornata dagli stessi motivi degli abiti. Lo sguardo... Scusate, un piccolo problema tecnico. Lo sguardo tra l'indifferente e l'ammiccante, come quello che sta tentando di mimare Michela in maniera molto goffa.
Guarda, indifferente, ammiccante.
Che orrore. È rivolto all'osservatore. Abbiamo finito?
Sì.
Possiamo andare avanti? Grazie Michela, per favore. La figura è immobile, non come Michela che si è mossa come una sorta di tarantola in tutto questo tempo, ma muove leggermente la gamba sinistra in avanti come se si sporgesse verso il riguardante, come a offrirgli appunto questa coppa di champagne. Ed è qui che mi viene subito una domanda per te, Andrea.
Quella che ho scritto io?
Non lo so, se vuoi sì.
Ma voi siete tipo poliziotto buono, poliziotto cattivo?
Sì,
sì. Cioè, Andrea, vabbè, Michela fate sta domanda. Una domanda molto spontanea. Ah. Okay.
Andrea,
lei,
sì. Leggo spesso la tua penna è affilatissima, ne è una per tutti, ma oggi no, perché Leroy se moi, modestamente. Il tuo forte è la critica della contemporaneità. Alphonse Mucha è uno dei primi esempi di storia dell'arte al servizio della pubblicità. C'è un esempio di artista, pittore, illustratore o scultore che abbia fatto quello che ha fatto Mucha ai nostri giorni?
È una domanda a cui non sono preparato a rispondere.
Ah, vuoi dire no, e noi andiamo avanti.
No, allora, per farla un po' leggermente più lunga, quello che è successo in quel periodo storico lì, in cui l'arte e il commercio hanno cominciato a unirsi indissolubilmente, poi è andato avanti ed è stato solo, come dire, un peggioramento, no? Quindi oggi... fare, non è che vai nelle gallerie d'arte e vedi questi che lavorano per la gloria e poi vai nei negozi, non so, dei marchi del lusso e vedi il mercato, il commercio, no. È sempre tutto molto molto mescolato, sempre di più, in una maniera che secondo me è quasi inintelligibile, capito? Molto difficile da distinguere. Quindi lui secondo me è stato un precursore, infatti un po' bistrattato anche per quello, no? Perché è indefinibile.
Quindi una concezione un po' totale.
Esatto,
di tutto
a 360 gradi, dove non riesci più a distinguere, cioè c'è molta autorialità, uh-huh. Sicuramente lui era un genio, però c'è anche tanta coscienza del mercato, di fare delle cose che devono essere vendute e devono entrare nel mercato. Quindi le critiche poi sono molto facili da fare verso questi personaggi, perché dice no... dovresti startene a casa, fare la scultura da solo,
capito,
povero, nel sottoscale, eccetera.
Uno deve
eccetera.
Magna,
Appunto, deve magna, e poi comunque viviamo in questo mondo dove il mercato è una parte fondamentale. Quindi quella divisione lì secondo me non c'è più, non esiste più. Direi per fortuna.
Sì, un artista che si mette a servizio proprio a 360 gradi di un marchio, diciamo, o di una... come per Sara Bernard, di una idea totale di quello che dovesse essere la rappresentazione dell'artista, dai gioielli ai vestiti al poster, era una concezione un po' più, è proprio della Belle Époque. Cioè,
sì, ma poi Sara Bernard era un marchio, no? Sì. Lei è diventata famosa perché è diventata famosa perché era famosa, cioè tra Sara Bernard e Kim Kardashian non c'è tutta sta differenza.
Attenzione, affermazioni forti.
Affermazioni molto forti, nel senso che siamo proprio sicuri che era così, aveva tutto sto talento. Sì, certo che ce l'aveva, ma anche Maria Callas è prima un brand, no? E poi un artista, diventa famosa perché qualcuno gli costruisce intorno un brand, quindi questa distinzione c'è, cioè, veramente sempre stata poco.
Anche io sono come Maria Callas, Kim Kardashian, Sara Bernard.
Torniamo a vedere un momento, volevo fare un'altra domanda ad Andrea collegandomi sulla figura appunto della donna, sulla rappresentazione, perché appunto viene rappresentata questa figura femminile, in particolare appunto parliamo di Moesha Andon, ma ce ne sono tantissime altre, viene sempre rappresentata in piedi, bellissima, completamente contornata da fiori, come ci ha fatto goffamente vedere Michela prima, in questo caso ha un'acconciatura migliore di quella che aveva lei con queste foglie di vite davanti e sembrava Bacco, comunque richiamavano in questo caso lo champagne.
Sono molto stimata, come vedi, nel mio programma che io ho inventato. Vai.
Stai calma. Che offre questa coppa di champagne riguardante, con quest'aria tutta quanta frizzantina. Siamo alla fine dell'Ottocento e mi viene da pensare, la figura della donna sta cambiando, sia perché appunto non è più l'angelo del focolare, sia perché purtroppo cambierà anche in conseguenza le guerre, perché si ritroverà da sola a dover fare mestieri che erano da uomo. Mucha ce la fa vedere come una donna che invece fa cose da uomo, tipo bere l'alcol o fumare le sigarette eccetera, con una spontaneità e una frizzantezza straordinaria,
cioè, questo cose dell'uomo per l'epoca,
sì, certo, dell'Ottocento. Questo era un buon modo per sponsorizzare un prodotto, cioè svecchiare la figura femminile, farla uscire dalla cucina e farla diventare una donna moderna. Ad oggi
cosa è successo?
Cioè, io penso, questo magari non so se lo taglieremo, ma io penso che ci sia stata una grande involuzione.
Sì, qui tagliamo mezza puntata.
No, questa è la domanda scritta. Che vedi che ci sono certe pubblicità con tesoro, ti ho aspettato a casa tutto il giorno a farti le fettine panate. Tu dici che è successo? Dall'Ottocento con Mucha, con quella che fuma e beve, cioè, capito? Cioè,
siamo tornati indietro di 200 anni in un secondo.
No, allora, intanto quello che fa lui con quell'immagine lì è una cosa molto bella, che è una parola difficilissima, autooggettivizzazione. del femminile, che è stupendo. Cioè, lì raccontare un corpo nudo alla fine dell'Ottocento, praticamente, cioè facendolo vedere il corpo femminile, era una roba rivoluzionaria. Le donne si vestivano ancora con i corsetti, le gonnellone enormi, quelle che troviamo romantiche in Via Col Vento, ma che di romantico non c'avevano niente.
Le crinoline. Sì. Sono quelle che ti stringono poi.
Te è presente andare in bagno vestita così?
Madonna. Ma tu pensi, io ho dei problemi ai reni. Vado al bagno, io devo andare al bagno ogni secondo.
Ecco.
Per me è una cosa tremenda.
E là non ci andavi, buttavi i reni.
Ma infatti sai loro come facevano?
La facevano sotto la gonna.
Certo.
Con dei pannoloni?
No, no. Apri le gambe e via.
Tanto
per forza.
Coperta.
Per forza.
E poi,
era impossibile. Se no era impossibile. Quindi c'era un livello di costrizione delle donne, della figura femminile. Calcola che il femminismo, il protofemminismo nasce proprio alla fine dell'Ottocento. Questo è il periodo storico in cui le donne sono più hanno delle regole più restrittive, cioè non possono uscire di casa, patriarcato, come se non mostro, ci fosse sì. Un domani.
Che già oggi è grave.
Però praticamente l'hanno inventato lì. Tu donna stai a casa e io uomo vado a lavorare. Io uomo faccio quello che
mi pare.
C'ho 44 amanti che mantengo, faccio figli in giro a cui non do nome, eccetera, eccetera, eccetera. Tu donna non puoi fare assolutamente niente di tutto questo. Tutto questo, questo tipo di rappresentazione, quindi è super rivoluzionaria. Perché fa vedere la donna in un modo completamente diverso, molto più realistico in realtà, perché fai vedere il corpo scoperto, il corpo libero, e che fa delle azioni che appunto, come avete detto voi prima, una donna in realtà non avrebbe dovuto fare. E tra l'altro c'è molto erotismo dentro quelle immagini lì, ma è un erotismo che oggi si chiamerebbe consapevole, perché lei sa di essere, di stare in quel punto lì, di fare quella roba lì.
Che vuole ammaliare, vuole
ammaliare.
Sì, cioè,
è molto
consapevole.
Perché
noi viviamo molto con il senso di colpa, soprattutto come cultura italiana. Cioè, se ci fai caso, quando c'è una donna che si emancipa anche dal punto di vista proprio dell'uso del corpo, noi tendiamo sempre, soprattutto in Italia, a giustificarsi. Poi questo ti faccio un parallelo strano di spettacolo, però una cosa che per esempio, sì, io lo penso di Belen Rodriguez, perché Belen Rodriguez non ha intrinsecamente quell'autogiudizio.
Sono d'accordo.
Che invece noi, cioè, se tu ci fai caso, uno tenta sempre di associare una didascalia simpatica, un qualcosa che possa smorzare, perché è come se in Italia le donne non si sentissero a loro agio a dire io piaccio perché mi piaccio, voglio fare sesso, sono libera. Ed è una cosa, secondo me, che noi abbiamo in maniera introiettato proprio a livello culturale.
Sì, come se ci si dovesse sempre giustificare o vergognare, cioè mettere la frase simpatica per giustificarsi, oppure aspettarsi una valanga di odio e di... Cioè...
E il problema è che contro di voi, figlie mie, ci avete due cose. Uno, che è quella che abbiamo appena detto, cioè il patriarcato, quindi la borghesia, la divisione dei ruoli. Io vado a lavorare, io sono importante perché ho il potere, faccio i soldi e quindi ti mantengo, te non conti niente, stai a casa.
E quando lo fai e osi alzare la testa, te la buttano
certo,
per
perché
terra,
non è il tuo ruolo.
Perché non è il tuo.
No, perché la società nell'Ottocento è stata costruita così per una serie di motivi. Sono passati 200 anni, però non è che siano proprio cambiate tutte queste altre cose. E poi, qui ce l'avete qua di dietro, c'è una roba che si chiama cattolicesimo.
Sì.
Mi dispiace tantissimo dirlo, però la condizione femminile all'interno di questa dottrina religiosa non è che sia proprio...
No, perché è intrinseco anche nella cultura, sì, cioè, ormai è veramente impregnata, è storia.
Sì, è diverso dal cristianesimo, è proprio il cattolicesimo che... C'è proprio questa concezione che è quasi carnale del senso di colpa che ti paralizza, anche se tu a livello razionale riesci ad emanciparti, c'è qualcosa che comunque
ti frena,
dici io non posso.
Sbagliato.
E ti dico che insomma vabbè, mo esco dal ruolo dei megalomane, è chiaro che da quando io ho avuto uno switch di popolarità molto forte, io a un certo punto sono passata dal fare stand up in una maniera molto tranquilla, a sentirmi, cioè, ogni tanto mi sono detta, ma io mi sento in colpa perché dico le parolacce, perché io parlo di sesso liberamente. Cioè, ho avuto dei momenti in cui ho detto, ma com'è possibile che io penso questo? Perché era come se qualcuno si fosse alzato e avesse detto, bruciate quella strega.
Sì.
Cioè, non è la cosa del, non lo, è proprio il come ti permetti tu di alzarti e dire io faccio sesso, certo. Io dico cazzo, io sono padrona della mia vita. È proprio una roba in cui io ti sfondo, lei, capito? E ma perché che tu sono devi essere messa al tuo posto.
Sì, ma sono strutture culturali che sono potentissime. Noi non ci rendiamo conto, cioè che entrano proprio nel nostro, so come dire, apparato cognitivo. Non,
sì, sì, non
tu, tu razionalmente
conto.
Puoi fare
sì,
quello
ma
che vuoi.
Il background culturale che hai fin da bambino e tutte le idee che ti hanno comunicato, non per forza inculcato, che però la generazione in cui sei cresciuto sì. È quella, e quindi i valori erano quelli e te li hanno riportati come se fossero dei dogmi.
Sì.
Uscire da un dogma è molto
Infatti ci sono personaggi, tu hai citato Belen, però Beyoncé è un'altra che combatte questa battaglia, secondo me, in una maniera molto, molto bella, perché, proprio attraverso la sua fisicità, cioè nello stesso modo, no? Io sono così, sono una donna grande, sono una donna afroamericana, con un colore di pelle diverso dal vostro. Sono super potente e sono più potente io di mio marito.
Sì.
È una roba, questo qui è un
grande messaggio di empowerment femminile.
Ammazza, e che è vero,
sì, sì.
Tra l'altro, perché
Beyoncé,
poi lui gli ha fatto le corna, ma lei gli ha fatto
tanto.
Ragazzi, sì, ci ha fatto pure un disco.
Madonna, disco
anche io ho fatto una canzone su un tradimento, si chiama Mignottone Pazzo.
Bene, Michela, grazie per aver distrutto tutto questo discorso che abbiamo fatto sul femminismo.
Però una grandissima canzone, posso dirlo,
sì, è anche andata,
da fan.
E anche su Spotify se volete sentirla. Ma comunque, queste rappresentazioni di donne, poi posso dire un'altra cosa così fuori dagli schemi e fuori dai denti, forse a Muca gli è venuto in mente di rappresentare la donna così, sia perché era appunto cieco-slovacco e poi ha vissuto a Parigi, quindi in quella capitale dove era tutto nuovo, si poteva fare tutto, si respirava quest'aria così e si poteva rappresentare una donna che non era solo una la chiamavano le femme nouvelle, no? Però non era solo una femmina nuova, era un po' come le femme forte dell'antichità. Era sia femmina forte che femmina fatale e
sì.
Poteva essere rappresentata così perché rappresentava un nuovo mondo, un nuovo momento della storia, che cosa che ci tengo particolarmente a dire, era tutto molto bello nella Francia di fine 800, inizio 900, però nelle colonie c'era una situazione devastante e ovviamente tutto questo discorso vale solo per la borghesia,
anche
la povera gente che lavorava con le rivoluzioni industriali eccetera eccetera, insomma tutto si costruiva su quello.
I feel you. Comunque vorrei dirti che in quel periodo lì è nata anche la moda così,
appunto.
Tra il lusco e il brusco.
Sì,
polpo a record.
E anche la moda seriale. Cioè, quel poco della
allora, la moda seriale è una roba che viene un po' dopo, però in quel momento lì l'idea che abbiamo noi di moda, cioè lo stilista che fa le collezioni, che le presenta, prima non esisteva. Cioè prima tu andavi dal sarto e gli dicevi, no guarda, io voglio questo, me lo metti su, giù, e il sarto lo faceva. Poi è arrivato Paul Poiret e ha detto, no figlia mia, ti vesti così, perché io sono un designer, è stato lui il primo a usare questa parola.
Quando viene prima il modello? Cioè
perché lui ha detto, io sono un autore, quindi tu non puoi dire niente, cioè puoi non comprare.
Dopo di lui, quali sono i più grandi secondo te?
Qui c'è tutto un discorso pazzesco, perché secondo me le più grandi sono tutte donne. Ed è una storia che, anche la storia della moda è una storia quasi sempre raccontata al maschile. Allora, Coco Chanel.
Sì.
Un momento di raccoglimento. Elsa Schiaparelli, che è una che tra l'altro romana,
sì, sì.
Molto meno conosciuta, però gigantesca, una che ha lavorato con i surrealisti, che ha fatto delle cose incredibili. Madeleine Vionnet, che ha inventato una cosina che si chiama sbieco, che tu ti metti e ti fa le cosce più.
Il taglio.
Sì, ti sta da
Dio. Che venga fatta santa.
Che venga fatta santissima. Ma sai che lei è stata la prima al mondo a sindacalizzare la sua azienda negli anni 20 nella moda e a costruire un asilo e a dare il maternity leave negli anni 20 a quelle che lavoravano per lei, ed erano 2000 persone, 2000 donne.
Di una visione straordinaria,
ciao,
cioè incredibile.
Ciao Core, sì, pazzesca.
Incredibile.
E di tutte queste donne nella moda del Novecento ce ne sono tantissime. Madame Grace, Jeanne Lanvin, che hanno tutte dato un contributo molto forte, però poi gli uomini, alla fine, sì, perché su di loro si sono costruite delle mitologie molto più potenti.
Forse relegate un po' ancora alla figura della sarta, azzardo, cioè anche se erano grandi stiliste e designer, però in un mondo appunto tanto maschilista come quello della moda.
C'è una questione.
È un mondo tanto maschilista quello della moda, te lo chiedo da profana. Ok, ma risposto.
È bastato uno sguardo, signori ascoltatori.
No, ma la cosa strana di questa storia della storia della moda è che c'è sempre, c'è questa roba che gli stilisti sono uomini, no? Tutti quelli importanti sono tutti uomini, tra l'altro quasi tutti gay, anzi tutti, eccetera. C'è tutta questa narrazione. Poi c'è una contronarrazione super femminile che è molto più interessante, perché dietro Dior e dietro Saint Laurent ci sono delle operazioni commerciali mostruose. Dior è un brand che è stato costruito da zero da un imprenditore che si chiama Boussac, che è andato da Dior e gli ha detto: guarda amore, sai cosa c'è? Domani facciamo un brand che diventa famoso, un'operazione di marketing. Madeleine Vionnet era una che lavorava con delle bamboline, così ci sono delle foto pazzesche, lei si faceva i vestiti sulle bamboline in miniatura e poi li provava le donne, quindi era una vera artista. Però il Dior è un brand che oggi esiste ancora, Vionnet è un brand che oggi non esiste più. E quindi, per il discorso che facevamo prima del mercato, la mitologia su Christian Dior è molto più forte che quella su Vionnet. Però da un punto di vista artistico il peso è molto diverso.
Bellissima questa storia delle bambole, proprio come l'artista che fa il bozzetto. Ho pensato subito appunto agli scultori che fanno il bozzetto piccolo e poi realizzano la
scultura. Jean Lanvin faceva i vestiti per sua figlia. Tutta la sua storia è vestire sua figlia. Tra l'altro è una delle prime donne che all'inizio del Novecento divorzia e mette su tutta una baradan da sola a Parigi, con la figlia. Capito come?
No, sì, certo, sicuramente storie di donne che ci hanno avuto una grande lungimiranza e una grandissima forza di volontà.
Senti,
perché
io, a parte che mi sono innamorata di te, io sono pazza.
È successo, signori.
È successo di nuovo.
È successo di nuovo, Michela si è innamorata.
Io sono innamorata, purtroppo non penso di essere ricambiata, ma io sono innamorata di te.
Ma
grazie.
Perché io sono già fidanzato e tra l'altro mi vorrei anche sposare, anzi...
Vabbè, basta però, ma voglio dire...
No, è che non mi sposa.
Sposalo, se no lo faccio io, ecco. Io ti volevo chiedere una cosa che non c'entra nulla. Allora, noi lavoriamo con un brand che tratta, te lo dico in maniera, le cosiddette, tra virgolette, insomma, taglie, che è una cosa che io odio dire, curvi, no? Però
parola,
diciamo
sì.
Che, vabbè, io poi ci ho fatto tutto un monologo su questa cosa della un po' della ghettizzazione. Però è un brand che è conosciuto per questo. In realtà Persona, poi Maria Rinaldi, veste tutti. E secondo me c'è una grande omertà riguardo al concetto della donna considerata sovrappeso che si possa piacere, perché in Italia è molto complicato. Tu che ne pensi? Dove stiamo andando secondo te qua in Italia?
Allora, la moda secondo me ha fatto tantissimo negli ultimi anni, anche molto sollecitata dalla musica e molto sollecitata dalla musica proprio afroamericana, dal rap, da questo modo di lavorare sul corpo. Ha accettato questi nuovi standard, li ha rappresentati in una maniera molto forte, si sono cominciate a vedere fisicità di ogni tipo sulle passerelle.
Penso
anche
a Precious lì, penso anche a Ashley Graham.
Assolutamente, sì. Ma anche rappresentati in marchi insospettabili che avevano dei riferimenti completamente diversi. E questo è stato molto 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 buono, e questa cosa la vedi nelle ragazze molto, molto giovani, perché avere dei riferimenti accettati socialmente vuol dire che anche tu fai meno fatica, no? Accettarti,
certo.
Socialmente vedi una cosa rappresentata,
è un modello, cioè un esempio,
e certo, vuol dire che esiste anche quella possibilità. Adesso per una serie di motivi c'è una specie di, siamo un po' in controriforma. Quindi qua bisogna rimettersi a combattere. Perché secondo me quello che è successo è che questa cosa è stata troppo violenta, troppo forte, e si sono scatenate delle forze opposte che c'entrano sia col mercato sia anche proprio con i sistemi culturali forti che hanno detto: scusa, cosa sta succedendo qui?
Sì.
Torniamo un attimo a dove eravamo prima e ricominciamo da capo.
Però è molto questa cosa... Me la stai facendo notare perché non è esplicita, è molto subdola questa cosa che dici, cioè se tu me lo dici, me lo fai notare, dico ah è vero, però è una cosa che ci devi veramente fare attenzione, perché io sentivo che c'era qualcosa ma non l'avevo focalizzata.
No, ma ci sono delle analisi di dati per cui, non so, un anno fa sulle passerelle c'era il 55%-60% di modelle curvi e adesso c'è lo 0,2% improvvisamente, quindi siamo tornati ai livelli di prima. Quindi qualcosa è cambiato. È cambiato perché ci sono dei problemi di mercato, di crisi, eccetera, ma è anche cambiato perché culturalmente certe cose, è stato tutto veramente esplosivo.
Sì.
E quindi la società ha bisogno evidentemente di tempo, però questo non vuol dire che adesso bisogna rallentare,
No,
no? Su
bisogna
quel
mettere
messaggio.
una accetta e poi fare tabula rasa e ricominciare. Si
Esatto.
potrebbe partire da questo e poi costruire in maniera più armonica tutto il concetto.
Esatto, cioè bisogna continuare a spingere nella stessa direzione.
Senza
E su
tornare
questo,
indietro.
persona by Marina Rinaldi c'è.
Eh sì.
E
Su
quindi dopo
questo, signori,
questa grande sponsorizzazione del brand.
Io mi permetto di dire ultime due parole per poi salutarci perché il tempo è tiranno. Se qualcuno vuole vedere l'opera di Mucha,
E a Praga, dove c'è
una
anche
delle
un
tante.
ottimo prosciutto cotto.
Sì, è il prosciutto di Praga, non
È
è?
buonissimo, te lo tagliano in piazza col coltello,
Va
una
bene,
roba.
Michela, grazie per aver dato queste tips un viaggio a Praga, non soltanto al Mucha Museum a Praga, ma trattandosi di una riproduzione di una litografia, essendo un poster pubblicitario, si può trovare in tantissime altre collezioni. E detto ciò,
Questa è stata la nostra ultima
con il
puntata.
dolore nel cuore, ringraziando tantissimo Andrea Batilla per essere
Grazie a
stato con
voi. Ma dove
noi.
vai? Io mi ti porto a casa adesso. Io mi porto via, Andrea, sono innamorata pazza,
Noi
proprio
ringraziamo
completamente.
tutti voi per esserci stati di nuovo, per una nuova straordinaria stagione di Gioconda che ci ha dato tanta gioia. Ringraziamo la regia, lo studio, i fonici, il trucco, la produzione.
Claudia, Gabriele, Giacomo Spagoni, le
Brava,
ragazze del
vai.
trucco, Valeria
Adoro
e
quando mi togli la
Chiara.
parola.
Poi, sì,
Vai.
Chiara, è giusto.
Sì.
Oh, poi ringraziamo il brand Persona, by Maria Rinaldi, nelle persone di Fabio Dondi, Giacomo, no, perché Guido, sono emozionata, Martina, mi sono emozionata, è giusto. Poi Valentina Rossimori, e poi Antonio Losito, la
Antonio Losito.
produzione, Eliana, Flaminia.
Flaminia.
E poi, ragazzi, possiamo
Cioè, Michela
dirlo?
sembra una nonna che fa l'elenco di tutti i nipoti, no? Dice, allora c'è stava pure. No,
In
lasciamo
the
stare.
sky, Katia Dellone, in rappresentanza della Baldassare Agenzia.
Va bene, fatto questo elenco di tutti i nipotini alla festa della nonna dei 100 anni, grazie a tutti. Un grande ringraziamento. Ci vediamo. Ci vedremo.
Mi sono
Chissà.
accordata.
No.
Va bene, sì, ci rivedremo.
Grazie a tutti per essere stati con noi in questa seconda stagione di Gioconde.
Arrivederci e buona fortuna. Grazie. Ti sei pentito di essere
No,
venuto?
assolutamente.
Giusto.
È finita?
Sì, è finita.
Madonna, mi ha
È
fatto dei
finita.
discorsi serissimi.
Sì.
Ma sono venuti così.
Abbiamo
Mazza. Venuti.
attaccato dei bei pipponi,
Sì.
ma era necessario. Sì,
Ah,
no, sono
bene.
molto bello, sì.
Vedi, bello.
Dovremmo tagliare metà della puntata.
Esatto!
Ma quello è.